volevo capire come si può sviluppare adesso, insomma, in questi anni, il protezionismo.
Bene, il protezionismo significa garantire, cioè che gli stati sovrani garantiscono certi settori dell'economia. No, allora, protezionismo non significa per forza che lo Stato deve fare tutto, no? Significa che noi decidiamo che una nazione debba avere certi settori strategici, quindi l'agricoltura, settori che possono essere, cioè meccaniche, le medicine. Se noi andiamo a vedere quello che viene chiamato un'economia, un full set economy, cioè un'economia che è in grado di produrre più o meno tutti i settori più importanti, vediamo sono pochissime economie nel mondo. Se guardiamo le macchine utensili o soprattutto gli apparecchi sanitari, chi li produce? Guardiamo negli ospedali, cioè, le cose sono tedesche. C'è qualche cosa no, che viene dall'Asia, però tedesche, la Svizzera con la farmaceutica, qualcosa americana, quasi finisce lì, no? Cioè l'Italia produce qualcosa, però pensa al settore della sanità, è fondamentale. Quindi cosa deve fare lo Stato? Il protezionismo non è semplicemente il dazio, anche se in certi casi i dazi possono essere anche necessari, i dazi. Se c'è se tu ti trovi a competere con un paese che ha lavoro a bassissimo costo, e questa competizione significa che la tua produzione no, non funziona più, cioè, non, cioè sarà, scomparirà, allora devi anche proteggere quell'industria. Questa è una misura però temporanea, no? Una misura temporanea. Quello che lo Stato deve fare soprattutto è fornire alle imprese le agevolazioni e le condizioni in cui possono funzionare, quindi soprattutto le infrastrutture, no? Devi avere i sistemi di trasporti, di energia, no? Di acqua, tutti i sistemi di cui hanno bisogno le imprese. Questo lo Stato lo deve fare, non lo fanno i privati non fanno il grande progetto infrastrutturale perché i privati lavorano per profitto, no? Lo Stato fa queste cose non a profitto, anche come i mezzi pubblici non dovrebbero essere a pagamento probabilmente, o possono essere a pagamento nominale, perché lo Stato deve creare qualcosa che poi permette all'economia privata di funzionare, e una volta che funziona, allora ci sono le tasse, no? C'è il gettito fiscale che poi permette di andare avanti alle casse dello Stato. Quindi, e poi il credito agevolato. Cioè, il protezionismo significa tutto quello che oggi è bandito dal libero mercato, quello che oggi è vietato dal libero mercato è gli aiuti dello Stato alle imprese. Significa che tu hai un'impresa, ci sono vari modi di farlo, le imprese nuove per esempio, le imprese nuove prendono dei soldi dello Stato oppure prendono dei crediti a lungo termine, basso tasso di interesse, no? Che danno un vantaggio. Questa è la decisione dello Stato di dire è nell'interesse di questo Stato avere delle imprese che producono tot in questo settore, è protezionismo, come ha fatto la Germania. Molto poco, però ha fatto alcune cose per la Germania dell'Est. La Volkswagen ha detto: noi andiamo a creare una grossa fabbrica, cioè, molte cose sono molto, molto semplici, però lo Stato voi dovete darci questo, questo e quell'altro e noi lo possiamo fare. Questa è una protezione, no? È creare tutte le condizioni in cui le imprese possono fare. Poi ci sono alcuni settori in cui i privati non lo faranno e lo Stato lo deve fare direttamente, no? Quindi lo Stato deve garantire, no? E dove necessario proteggere anche direttamente. Le cose, gli strumenti non sono tanto diversi di quello che erano, no? Una volta. Flavio? Oppure Claudio?
Una è in merito a Locke, quello che dicevi di Locke, cioè aggiungevo un'osservazione. L'altro giorno ho letto un compendio compilato da Amnesty International, chiamato Strumenti del diritto internazionale, qualcosa del genere, in cui sono raccolti un po' i testi delle carte come i diritti fondamentali universali dell'uomo, certe altre carte simili, e ho dato un'occhiata all'introduzione. L'introduzione manteneva l'idea che tutto viene da Locke, no? Tutto viene da Locke. E insomma, era una cosa che era risaputo, che si dice spesso questo, però mi colpiva che anche Amnesty International fondamentalmente accetta questa visione, e quindi è qualcosa di piuttosto superficiale, no? A questo punto è qualcosa di piuttosto superficiale. E un'altra osservazione che mi viene da fare rispetto a quello che dicevi all'inizio è che c'è un elemento di tragedia anche in questo continuo progresso, cioè più la produzione si fa complessa e più coinvolge grandi, cioè più sono e più, e più e, mentre crescono le masse di lavoratori che sono coinvolti, no? Quindi si va avanti nel progresso, e più se viene a mancare ad esempio l'educazione necessaria a proseguire, un eventuale crollo si risulta essere ancora più catastrofico, no? Cioè il ritorno indietro è qualcosa di ancora più devastante che non aver neanche cominciato.
No, infatti la posta in gioco, la responsabilità diventa tanto più grande, appunto, quando hai una base, no, dell'economia più avanzata, senza dubbio. E a quel punto uno direbbe, vabbè, noi siamo più avanzati, abbiamo più consapevolezza di questo, però quello che invece è successo negli ultimi decenni è invece, no, la politica di dire, beh, molte persone, grazie a una politica consapevole di distruzione di questa politica, però molte persone si sono fatti, cioè non hanno posto resistenza perché vedono il benessere in generale, no? Ci vuole, per distruggere un paese povero ci vuole poco tempo, per distruggere il paese, no, avanzato c'è già una quantità di infrastrutture e di un certo benessere creato che non vedi subito, no, la distruzione, vedi i problemi ma non vedi subito la distruzione. E adesso siamo arrivati a un punto dove c'è stata una distruzione, un disinvestimento tale nello spazio di 30 anni che estremamente ci vorrà un enorme lavoro per ricostruire. Se andiamo a vedere solo i numeri di piccoli progetti, piccoli e grandi progetti infrastrutturali che sono da fare, è tremendo. Negli Stati Uniti ogni tanto certi gruppi fanno dei rapporti sul numero di ponti che sono da sistemare, sono tipo 70% dei ponti, 50% delle dighe negli Stati Uniti vanno ricostruiti perché hanno tot anni, no? No, c'è una quantità enorme. Se non si fanno gli investimenti nelle cose continue, no, ci troviamo già in una situazione, no, di disastro. Poi appunto tanto peggio per i paesi, no, che non hanno questo.
La tesi di laurea che ho fatto, no, verteva su, diciamo, gli interventi del Fondo Monetario nel sud-est asiatico. Ora, le fonti che io trovai per analizzare la situazione economica del sud-est asiatico erano fonti che sostanzialmente presentavano un boom economico trentennale in quell'area politica. Così almeno era definito boom economico, sembrava qualcosa di reale, centrato sul progresso, sull'industrializzazione, sull'infrastrutturazione per l'area. Il Fondo Monetario Internazionale, dopo appunto la crisi del 97-98, sostanzialmente con le politiche liberiste portate avanti, accentua il processo di degrado. C'è l'esempio che ho ritrovato invece sulle nostre fonti dell'Indonesia, dove la popolazione, dove sotto Suharto mi pare, la popolazione povera dal 10% passa poi, grazie a quelle politiche del Fondo Monetario, al non mi ricordo se 40%, comunque una cifra pazzesca, ma nel giro di pochi
mi ricordo proprio 50 milioni di persone, la cifra sono passati da sopra il livello di povertà sotto, no?
però dalla traduzione di quel testo che, dell'altro giorno, probabilmente fraintendendo, mi sembra di capire che in realtà la crescita del sud-est asiatico fosse un qualcosa di effimero. Era vera crescita o era qualcosa di effimero?
Dipende a che cosa ti riferisci. Cioè, la crescita che veniva osannata come grande crescita, no, nella stampa o nei paesi occidentali, era l'aspetto speculativo finanziario, no? In realtà c'era un processo di crescita economica in base a, no, progetti di lungo termine in questi paesi, chi più chi meno, ma c'era una questione di crescita dove alcuni di questi hanno usato, stavano usando i soldi, anche cercavano di usare i soldi, hot money, no? I soldi caldi, quelli che, i capitali che arrivavano anche per poco tempo, no? Cercavano di usare alcuni dei profitti di questa crescita della bolla speculativa per poter investire, no, in cose di base, gli ospedali, le strade, no? Cose di questo tipo. Quindi c'era un miglioramento, però non era il miglioramento di cui si parlava, no, nei paesi sviluppati. Il miglioramento di cui si parlava qui era la grande crescita della finanza e del PIL in base alla, cioè, essenzialmente alla bolla della new economy, no? Mi ricordo che nella primavera del 97 noi avevamo pubblicato un grosso articolo sul New Federalist, no, un giornale americano, scritto da Gail Billington, sulle carte, le tigri di carta. No, queste sono pochi mesi prima, cioè subito prima praticamente, il crollo, la crisi, no, dei paesi asiatici, dicendo, no, che quello di cui si parla adesso è finanziaria, no, e servizi finanziari. Questo viene dato come modello, no? Quindi, cioè, appunto, bisogna essere chiari su che cosa, di che cosa si sta parlando. Il fatto è che quando arriva il fondo poi blocca, no, costringe questi paesi, l'Indonesia in modo particolare, che è il paese più grande, poi il paese che proprio, no, si è trovato in modo più, per quello che mi ricordo, in modo più soggiogato, no, alle condizioni del fondo. Le condizioni del fondo imponevano all'Indonesia proprio di smettere come erano in tutti i paesi essenzialmente, di smettere di spendere soldi su queste cose sociali che costa soldi, cioè proprio dovevano smettere di costruire le strade, i ponti, gli ospedali, le scuole. Questa era parte, questa era la spesa dello Stato. La spesa dello Stato, come sappiamo, è improduttivo, perché sono soldi, devi esportare, no? Tutta la politica del fondo.
Ecco, allora, cioè, alla luce di questa cosa, no, che hai detto ora, per esempio, no, ricolloco, diciamo, quel trentennio che rifocalizzo alla luce della tua risposta come sostanzialmente un trentennio sano. Poi, e questa, come dire, è una reminiscenza avuta adesso, agli inizi degli anni 90 si ha l'apertura ai mercati capitali in quelle aree, si ha l'apertura ai mercati dei capitali, e quindi rendono debole la spina dorsale di quelle economie, e che poi, appunto, diciamo, questa debolezza si perfeziona nel luglio del 97 con gli attacchi speculativi di Soros, no? Ecco, Mahathir difende la Malesia con la chiusura, la protezione, diciamo, di questo mercato dei capitali, impedendo l'esportazione, impedendo, diciamo, il ritiro dei capitali. Ecco, sarebbero perseguibili allora, per quanto riguarda la politica italiana, manovre di questo tipo?
Un blocco sui controlli sui capitali, ma sì, cioè, l'Italia potrebbe benissimo farlo. Naturalmente, per poterlo fare presuppone, o magari un atto di questo tipo crea, un bello smarcamento, un bello smarcamento della Banca Centrale Europea, no, e di tutto il sistema di, no, di Maastricht. Però quello che fece Mahathir, infatti, è stata poi la dimostrazione il fatto è che queste misure possono benissimo funzionare, no? E che la grande minaccia che se fai qualcosa contro i mercati ti puniscono, eccetera, no? Cioè, non è vero, è una minaccia vuota, che poi i mercati fanno, e certe persone nei mercati cercano di punire il paese, però se uno imposta una politica dove la gente capisce che si vogliono gli investimenti, cioè il governo incoraggia gli investimenti produttivi e poi il governo insieme destina i soldi per appoggiarlo, vediamo che gli effetti positivi ci sono. Infatti tutti dicevano che no, appena la Malesia toglie questi controlli sui capitali, dopo un anno tutti fuggiranno. Sono fuggiti più 7% dei capitali, 8% dei capitali quando hanno aperto, no? La Malesia ha fatto delle cose importanti. Allora, bloccare la... Allora, però Mahathir, e questa è l'importanza anche appunto per l'Italia, no, un altro paese, Mahathir poi a un certo punto ha detto in un'intervista a noi, cioè all'Air, ha detto: beh, noi ci rendiamo conto, noi abbiamo fatto questo, non siamo affondati, abbiamo avuto delle difficoltà, ma non siamo affondati, stiamo andando avanti con una certa politica, però ci rendiamo conto che un paese da solo non può fare, no, non può cambiare tutto. Noi se non abbiamo la collaborazione di altri paesi, perché noi non siamo autosufficienti, no, ci rendiamo conto che nel lungo termine non funziona. Dobbiamo batterci per un sistema della nuova Bretton Woods, appunto, io sono d'accordo con la vostra proposta ed è fondamentale per poterci aiutare. Le misure che abbiamo preso sono misure, no, in un certo senso temporanee, d'emergenza, no, che possono funzionare nel lungo termine in un certo contesto. Quindi anche l'Italia fare una cosa del genere sarebbe estremamente positivo, perché probabilmente rappresenterebbe il primo passo di una frana, no, dei paesi europei nei confronti di, no, della politica liberista. A quel punto, no, allora la cosa deve allargarsi, no? Si deve allargare, no? Però se lo fai poi cambiando la politica del credito soprattutto, no? La politica del credito della banca nazionale, a quel punto allora fai una cosa veramente, no, che, no, che comincia a trasformare. Comunque i controlli di vari tipi vengono messi in economia, non i controlli finanziari in questi anni, ma cioè i dazi vengono messi, no, ci sono un sacco di guerre commerciali in giro, no, non bisogna, si tende a pensare che visto che si predica il liberismo tutti i paesi fanno i liberisti, però è una grande, no, cioè la realtà è ben diversa, no, se quello che succede anche tra l'America e l'Europa o con la Cina, no, si sono messi i dazi adesso, no, Tremonti ha fatto un gran casino, no, in realtà lo stesso, mentre faceva questo casino l'Unione Europea stava già rendendosi conto che bisognava fare qualcosa, hanno messo i dazi per bloccare le importazioni, no, cioè bloccare per rendere proibitive le importazioni di, no, dei prodotti tesseri dalla Cina. La cosa si fa, no? Se ne parla meno perché è un po' imbarazzante, però queste cose vengono fatte come misure, no, d'emergenza. Concludiamo questa parte qua.
Volevo dire solo una cosa, sì, un dato di cronaca,
tanto per dare un po' di carne al fuoco, di mettere altra carne sul fuoco. Quello che emergeva dall'indagine di Harry relativa agli periodi di protezionismo e di maggior libero scambismo, che lui non so essere, come dire, alla radice di una crescita sia della produttività che del consumo, sono anche testimoniati, ribaditi, forse addirittura ripresi, ora non lo so, andrebbe rivista le fonti bibliografiche, da un certo Paul Bayrock, considerato, diciamo, dalla letteratura ufficiale come il forse più grande storico dell'economia oggi vivente, che è uno svizzero, che è probabilmente un filo malthusiano, perché sostiene, probabilmente nella sostanza è un filo malthusiano, perché nell'ultimo capitolo del libro sui i finti miti dell'economia sostiene come siano necessarie delle politiche di riduzione della popolazione. Tuttavia, ecco, nei capitoli antecedenti fa proprio questo distinguo tra i periodi di politica liberista e i periodi di politica protezionistica, da cui emerge come si abbia una crescita, proprio emerge la sostanza dell'indagine fatta da Carey. Emerge la stessa cosa. La matrice culturale, i principi filosofici che lo ispirano, tuttavia non paiono essere i medesimi nel momento in cui si va a leggere l'ultimo capitolo di quel libro, che appunto è sostanzialmente filomalthusiano.
Quindi evidentemente lui nota questa cosa e dice: questa è negativa, quindi è contro la crescita economica.